Pillole di Commedia. Un programma a cura di Michele Storelli e Roberto Balducci. Con Elisabetta Scassellati. Pillole di Commedia.
Siamo in un bosco strano, Michele, un bosco selvaggio, con alberi dai rami contorti e spogli, sui quali nidificano questi arpie, questi uccelli dal volto di donna. Siamo nell'inferno, siamo al canto tredicesimo della Divina Commedia, nel settimo cerchio, secondo girone, e siamo all'ottava tappa di Pillole di Commedia. Ma quali sono le anime che incontreremo qui?
Allora, noi ci eravamo appena lasciati alle spalle un'altra selva oscura, quella nella quale si era smarrito Dante, e già ci ritroviamo anche all'inferno in un'altra selva, forse ancora più tenebrosa, forse ancora più oscura, forse ancora più terrificante. Come dicevi tu, sui rami degli alberi di questo bosco nidificano le arpie, che sono degli uccelli, dei mostri mitologici che Dante riprende direttamente dalla mitologia greca, che hanno il volto di donna e il corpo di uccello rapace. E Dante è ancora una volta naturalmente eccezionale nel riferirci quello che lui da personaggio sente, e questo bosco è pieno di suoni, di lamenti, e Dante non capisce da dove arrivano. Glielo spiegherà poco dopo la sua guida, Virgilio, e allora arriviamo alla domanda che hai fatto: ai peccatori che scontano la loro pena in questa selva, e sono i suicidi, cioè coloro che in vita hanno fatto violenza contro il proprio corpo, rifiutando il proprio corpo e quindi uccidendosi. Dante immagina che questi peccatori sono puniti nell'aldilà con la trasformazione in alberi nodosi e contorti, e quando Dante un po' incautamente prova a spezzare uno di questi ramoscelli, capisce finalmente da dove derivano, da dove vengono quei lamenti, e quel piccolo ramoscello addirittura stilla sangue.
E tra i peccatori c'è Pier della Vigna, che era un consigliere fidatissimo, ministro di Federico II di Svevia, che però cadde in disgrazia presso l'imperatore, forse per invidia dei cortigiani, e si uccise.
Esattamente, era non solo un suo ministro, siamo nella corte siciliana di Federico II, l'uomo più importante della sua epoca, qualcuno l'ha definito il primo uomo moderno della nostra storia, e Pier della Vigna era addirittura l'uomo più vicino a lui, il suo confidente, il suo segretario, l'uomo che, ci dice Dante, aveva le chiavi per chiudere e aprire il suo cuore, il suo amico, il suo fratello, il suo confidente. Però la calunnia, che Dante paragona ad una prostituta, perché la calunnia e l'invidia vanno un po' con tutti, cominciano a lavorare contro di lui. Cominciano le male lingue, cominciano i pettegolezzi, e Pier della Vigna non è più nelle grazie dell'imperatore, soffre tantissimo di questo. E qui Dante usa un'espressione bellissima, dice: io che ero giusto, che ero un uomo buono, comincio a pensare da uomo ingiusto e faccio violenza contro me stesso, cioè è un modo per dire che arriva a quell'estremo passo del suicidio, con il quale lui pensa di poter mettere fine a tutte le sue sofferenze, pensa di fare bene, non capisce che invece quello è il peccato più grande che potrebbe fare.
È lui un uomo che Dante stima moltissimo, tant'è vero che il linguaggio di questo canto è un linguaggio raffinato, complesso, proprio perché parla di Pier che scrisse un trattato sulle lettere. Ma in questo canto c'è sofferenza, c'è dolore, ci sono lamenti, ma c'è anche la pietas, c'è pietà. Dante prova pietà, e come la prova per quest'anima, l'ha provata per altre anime che abbiamo già incontrato e la proverà per le anime che incontreremo lungo questo meraviglioso viaggio che ci porterà a rivedere le stelle. Ma è arrivato il momento di seguire la voce di Pier della Vigna. Quando sei sicuro di averne avuto abbastanza di questa vita, beh, resisti. non lasciarti andare, perché tutti piangono e tutti soffrono. A volte. Buon ascolto.
Pillole di commedia. Pillole di commedia. Pier della Vigna.
Non era ancor di là nesso arrivato, quando noi ci mettemmo per un bosco, che da neon sentiero era segnato. Non fronda verde, ma di color fosco, non rami schietti ma nodosi e involti, non pomi veran, ma stecchi con tosco.
Sure you've had enough of this life. Well, hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries.
Io sentii ad ogni parte trarre guai e non vedea persona che il facesse, perch'io tutto smarrito m'arrestai. Credio ch'ei credette, ch'io credesse, che tante voci uscisser tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Però disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, li pensier ch'hai si faran tutti monchi. Allor porsi la mano un poco avanti e colsi un ramicel da un gran pruno. Il tronco suo gridò, perché mi schiante? Da che fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a dir, perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietà de alcuno? Uomini fummo e or siam fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua man più pia, se state fossimo anime di serpi. Come d'un stizzo verde carso sia dall'un de capi che dall'altro geme e cigola per vento che va via, sì della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue, ond'io lasciai la cima cadere e stetti come l'uom che teme. E il tronco sì col dolce dir m'adeschi, chi non posso tacere, e voi non gravi per chi un poco a ragionarmi inveschi. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo, e che le volsi serrando e diserrando sì soavi, che dal segreto suo quasi ogni uom tolsi. Fede portai al glorioso Offizio, tanto chi ne perde li sonni e polsi. La meretrice che mai dall'ospizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune e delle corti vizio, infiammò contra me gli animi tutti, e li infiammati infiammarsi Augusto, che lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Per le nove radici d'esto legno, vi giuro che giammai non ruppi fede al mio Signor, che fu d'onor si degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia, che giace ancor del colpo che invidia le diede.
Sometimes.